Disinformatico.
Eccoci qua, buongiorno, buona mattina, buonasera, buonanotte, dipende quando ascoltate il podcast, esatto, del Disinformatico. Buongiorno, giornalista informatico, cacciatore di bufale, conduttore anche di questa rubrica da tanti anni, Paolo Attivissimo. Buongiorno.
Buongiorno e ben arrivato, Alessio. È qui che siamo.
Ah sì, io sono Alessio Rigoni.
Sì,
ciao.
Presentiamo anche te, perché siamo insieme per fare una puntata nuova del podcast del Disinformatico con alcuni argomenti decisamente insoliti. Dobbiamo recuperare un po' la pausa estiva.
No? È vero, è vero.
Abbiamo fatto cose, sono successe cose in questo periodo. Cominciamo quindi con un pochino di notizie che riguardano l'attualità. Per esempio, l'iPhone 13 che si dice che possa avere delle funzioni addirittura satellitari. Non è vero, o meglio, non è del tutto certo.
Sì. Okay.
Poi andiamo a vedere che cosa c'è dietro un mistero. Addirittura tre bande di criminali, una dopo l'altra, nelle settimane, nei mesi precedenti, si sono improvvisamente redente, hanno deciso di diventare buone.
Oh.
Perché? Cioè, come mai succedono queste cose?
È perché abbiamo tutti una coscienza.
È lo spirito del Natale, dici, poi in anticipo.
Vecchietta da aiutare, no? Nell'attraversamento della strada, portare le borse della spesa,
sì, sì.
Non è roba del genere, no?
Non, forse no, ma è interessante comunque sapere questo, che esiste questo fenomeno. Andremo anche a fare un salto virtuale in Cina, dove c'è una nuova normativa che restringe moltissimo le possibilità di videogioco ai minori. Addirittura durante la settimana non si può videogiocare.
Tutti
come?
I genitori sono d'accordo.
Come?
Ma no, sto lì a rincitrullirsi, scusami. Ma ne parliamo dopo, dai.
Sì.
Ci sono dei dettagli che tu sai.
E poi c'è la parola di internet di questa settimana, che è Ban as a Service, che non sembra il nome di una band. Salve, sono il chitarrista dei Ban as a Service.
Funky metal, la
sì.
Vedo così.
E no, in realtà è il termine che si usa per indicare un tipo di crimine informatico che è meglio conoscere per imparare a difendersi.
Sì.
Ed è quello dove tu hai un profilo Instagram, lo stai usando per il lavoro, perché stai tenendo i contatti con i tuoi followers,
certo.
Qualcuno arriva e te lo blocca e poi sono guai.
Cioè, quindi il ban su richiesta, praticamente.
Esatto. Si possono assoldare.
È un killeraggio dei profili.
Esatto, non è un consiglio, ma si possono. Esiste il fenomeno dell'assoldamento di criminali per far vietare, bloccare gli account Instagram. Vediamo come ci si risolve una situazione di questo genere.
Questo è il Disinformatico con Andrea Colosio in regia.
Il Disinformatico.
Ecco, allora, iniziamo questa puntata veramente. iPhone
sì.
13 satellitare, finalmente possiamo parlare in mezzo alla giungla con tutto il mondo.
Che è proprio il momento in cui devi parlare con tutto il mondo quando sei
certo,
in mezzo alla giungla.
Certo.
Sento la nostalgia di Lugano, sono in mezzo alla giungla.
Bravo. Oppure in cima all'Everest.
Esatto.
No, perché no?
Chiami la mamma e dice: per favore, butta la pasta, adesso finisco di scalare la montagna.
Sette anni in Tibet, prego.
Allora, da qualche giorno impazza effettivamente questa notizia, non solo fra gli appassionati, anche nei media generalisti. Una notizia secondo la quale il prossimo iPhone, il modello numero 13, evidentemente non sono superstiziosi, hanno deciso che non si salta come si fa spesso in questo settore, sarà dotato della capacità di telefonare via satellite. Molte agenzie di stampa hanno parlato specificamente di connettività satellitare, connessione internet via satellite in luoghi che non dispongono ancora di torri trasmittenti. E ovviamente molte persone si sono emozionate.
Beh, certo.
Fantastico, finalmente, quando sono sulla mia barca in mezzo all'oceano.
Bravo.
Posso finalmente telefonare a casa e mandare gli Instagram del momento per dire: l'oceano è piatto anche qui.
Diciamo, oppure... che chi ha la barca, come dici tu, il satellitare ce l'ha veramente.
Ce l'ha già.
No? Però metti che
sta arrivando alle Hawaii,
certo,
col gommone.
Certo. Bravo.
Perché quello ti puoi permettere, l'iPhone ce l'hai. E quindi
ecco.
No, non funziona così. Infatti, tutta questa storia si basa esclusivamente sulle dichiarazioni di un singolo analista esperto di affari di Apple, Ming-Chi Kuo, e lui ha scritto una nota per gli investitori, quindi è del settore finanziario. La nota è stata letta da MacRumors, che è un sito molto famoso nel settore.
Certo.
Però tutta questa storia a sua volta si basa su una deduzione, perché nei prossimi iPhone dovrebbe esserci uno specifico componente, un modem Qualcomm X60, che include funzioni per le comunicazioni satellitari.
Secondo l'interpretazione data dai media alle parole dell'analista Ming-Chi Kuo, questo rivelerebbe l'intenzione di Apple di usare le reti satellitari per i propri telefoni. Non è, insomma, così lineare la cosa. Non abbiamo una dichiarazione di Tim Cook che dice: no, guarda, il prossimo iPhone 13 avrà la comunicazione via satellite. No, non è assolutamente così. Anzi, c'è un problema, un fatto tecnico. Le antenne dei telefoni satellitari normali sono enormi. Sono belle grosse. E anche i dispositivi palmari, quelli che si possono usare, per esempio, e che consiglio a chi va a fare escursioni in zone poco coperte dalla rete cellulare, sono piccolini, sono tascabili, ma hanno comunque un'antennina sporgente piuttosto cicciottella. Anche gli orologi. Ci sono gli orologi, sì, che in caso di emergenza puoi schiacciare un pulsante e mandano un SOS che viene ricevuto dai satelliti. Bellissimi, costosi, certo, ma molto utili. Però devi tirare fuori un'antennina fatta con un filo di rame, insomma, è una roba un po' antiestetica. Ce lo vedi, cioè, seriamente, Alessio, ce lo vedi un iPhone con i filettini che escono con l'antenna fuori?
E ci ricorda le antenne gommose dei primi cellulari, quelli degli, sì, anni 90. Non sono, sì, i primi, ma comunque, no? Ma anche quelli degli anni 80. Che avevano proprio questi antennoni giganteschi. Comunque Tim Cook andrà in pensione con il suo quasi miliardo di buona uscita, di guadagno, diciamo così, insomma, a 61 anni potrebbe aver inserito un'antenna all'interno di un sistema, che ne sai te? No, tu le sai, tu le sai ste cose.
Può darsi, ma è estremamente improbabile. È tutta una congettura basata su un'ipotesi. Quindi, se state pensando di orientare i vostri acquisti in base alla presenza o meno delle funzioni satellitari all'interno dell'iPhone 13, non fatelo, non è il caso. È probabilmente soltanto un grosso equivoco, perché questo modem, questo componente elettronico di cui si parla, in realtà serve per le comunicazioni terrestri. Ma siccome c'è di mezzo un'azienda, la Global Star, che fa comunicazione satellitare, la gente ha fatto il cortocircuito. Ecco. Ecco, quindi.
E intanto si parla. Ma intanto, si parla, esatto, di questa azienda e tutto il resto.
E alla fine è tutta pubblicità gratuita. Però, se davvero state pensando di cambiare il vostro smartphone, non basatevi su questa indicazione satellitare. Sì o no? Aspettiamo, mancano poche settimane alla presentazione del prodotto, lo sapremo con una certezza.
Il disinformatico, il tuo firewall contro le bufale.
Ed ora parliamo di quelle bande criminali informatiche che si redimono.
Sì.
Hai detto così tu. Cioè, sì. In effetti c'è gente che ha una coscienza, che dice: vabbè, abbiamo rubato fino adesso a poveri cristi col computer, con il ransomware, tutte, sì, queste robe qua, ricattandoli, adesso basta. Mettiamo a disposizione le password per sbloccare tutti questi poveracci.
Esatto, questa è la sintesi, ma non so se c'è proprio strettamente di mezzo, come dire, un cambiamento di coscienza, una decisione,
un'illuminazione.
Allora, di certo sta succedendo qualcosa di insolito nel mondo del ransomware, che in questo periodo è una delle attività criminali più lucrative. Cioè, le bande che fanno questi attacchi informatici, per cui bloccano i dati delle aziende, ci mettono su una password e poi ti chiedono dei soldi per darti la password per sbloccare i dati, funzionano molto bene dal loro punto di vista, purtroppo guadagnano molti soldi. Quindi colpisce il fatto che improvvisamente ben tre delle bande principali del settore abbiano deciso di cambiare vita. E c'è un giornalista specializzato in sicurezza informatica che si chiama Katalin Cimpanu, che segnala che pochi giorni fa, il 26 agosto scorso, la banda denominata Ragnarok o Asnarök, che sembra il nome di un mobile che si compra da montare, ha cessato la propria attività online e ha rilasciato una utility, un programma di decrittazione che contiene una chiave universale. Quindi tu scarichi questo programma, se ti sei trovato bloccato dal loro attacco, sblocchi gratis, senza dover pagare nessun riscatto.
Oh, bene!
Carina, no, come cosa!
Ma...
tu hai giustamente cominciato a fiutare il fatto che ci sia un ma di mezzo. La stessa cosa è successa il 12 agosto scorso con un'altra banda denominata Sinac, anche qui sembra un nome molto commerciale da mobilificio. Il programma di decrittazione
più un farmaco,
più un farmaco,
un ansiolitico.
Sì. Ho preso un Sinac,
esatto,
e mi è passato tutto. Sì, mi si è sbloccato il ransomware.
Esatto, vedi?
Ecco, un ransomware, ma è contagioso questo ransomware? No, ma passa. Due Sinac la mattina.
Perfetto.
Ti siedi 5 minuti e passa tutto. Sul sito di MC Soft, che è una società di sicurezza informatica, è disponibile il decrittatore anche per questo tipo di attacco fatto dalla banda Sinac. A giugno scorso è toccato al gruppo criminale
che gestiva il ransomware Avaddon. Questo invece cosa ti sembra? Sembra più un film.
Avaddon. È vero.
Un uomo da solo contro il potere Avaddon.
Figlio di, sai, Gundam.
Sì, Avaddon figlio di Armageddon. Sì, ci sta.
Beh, okay. D'altronde sono delle bande criminali, devono trovarsi dei nomi altisonanti.
Chiamarsi Mario Cesira e Piero sarebbe un po'.
Infatti.
O Ivan, per esempio.
Quindi? Alzo anche il livello della voce. Quindi
andiamo negli ultrasuoni, perché presso il sito nomoreransom.org, che è un sito gestito dall'Europol, quindi un sito serio, ci sono tutte le utility, tutti i programmi di decrittazione. Quindi se siete stati attaccati o conoscete qualcuno che è stato attaccato dai ransomware, prima di andare nel panico, non buttate via i dati che sono stati crittati, tenetene sempre una copia, perché spesso escono dei programmi che permettono di sbloccare gratuitamente i dati bloccati dall'attacco. La domanda a questo punto è: perché? Cioè, come mai tre bande improvvisamente decidono di cambiare vita proprio nel pieno della loro attività? C'è un dettaglio interessante che potrebbe suggerire una spiegazione. I ransomware gestiti da tutte queste bande evitavano di prendere di mira specificamente due paesi, Russia e o Cina. Guardavano, per esempio, cioè, non sto scherzando, il ransomware arriva nel tuo computer, guarda che lingua di tastiera hai, in base a che lingua di tastiera hai ti dice: ah, ti lascio stare.
Ok.
Non sei da attaccare. Caratteristica molto comune, fra l'altro, nel ransomware. E la teoria quindi è che le bande operino provenendo da questi paesi, più probabilmente dalla Russia, e che qualche persona, organizzazione influente del posto sia intervenuta quando il ransomware ha colpito qualche bersaglio che non doveva colpire.
Sì, la finivi nelle fondamenta del palazzo qui accanto.
Esatto. Quindi
quelli film.
È pura congettura. Però questa potrebbe essere la spiegazione per cui improvvisamente questi criminali, che fino all'altro ieri toglievano soldi alle aziende, toglievano soldi anche ai privati, senza pietà, improvvisamente hanno deciso di regalare tutto il loro mal tolto.
Si sono svegliati la mattina e nel letto c'era la famosa testa di cavallo.
Dice, sì, sì, questo non lo dovevi fare, adesso metti a posto, è possibile. Comunque, buona notizia, utility di sblocco dei dati crittati dal ransomware disponibili.
Il disinformatico.
Ed ora parliamo di videogiochi. Bello, un bellissimo argomento, praticamente una cosa che fa fruttare miliardi a un sacco di aziende, ma che pone qualche problema, no? Nell'educazione dei figli.
Sì.
Ecco, la Cina ci ha messo la pezza, o sì, non è così? Non è proprio
alla
così.
Faccia della pezza ci ha messo. Dalla Cina arriva appunto una notizia che probabilmente farà piacere ai genitori esasperati che stanno seguendo il podcast, esasperati dai figli che secondo loro passano ore,
troppe ore,
davanti,
certo,
allo schermo.
Online.
Sì, poi chi gli ha regalato la console?
Sì, certo, ecco, poi fa anche piacere ogni tanto, no? Che sta lì tranquillo, però...
Però c'è a volte il troppo stropia. A partire, certo, da questa settimana in Cina, i minori di 18 anni potranno giocare al massimo un'ora al giorno e solo il venerdì, il sabato, la domenica e negli altri giorni festivi. Sul serio?
È il sogno di molti educatori, devo dire.
Come il
Forse
sogno?
Un po' troppo, però.
Un po' drastico. Aspetta, perché non è finita. I minori potranno farlo soltanto dalle 20 alle 21 di questi tre giorni, venerdì, sabato, domenica e eventuali giorni festivi. Basta.
Sono basito. Il resto poi come lo occupano? Il tempo? Si trovano tutto quel tempo libero? Vanno in una specie di shock psicologico?
Sì, vuol dire che devo uscire? Il mondo esterno?
Esatto. Oddio, interagire con qualcuno veramente, sì, reale, presente?
Devo parlare con le persone? No, adesso a parte gli scherzi, certo, esistono, certo, anche delle, certo, situazioni serie di, certo, isolamento sociale che vanno gestite con molta
attenzione.
Sì.
E
forse è un po' drastica la decisione presa dalle autorità cinesi di monitoraggio dei media, però è un passo ulteriore, perché già nel 2019 erano state introdotte delle restrizioni che davano 90 minuti di gioco durante la settimana ai minori e 3 ore al giorno durante i fine settimana. Adesso questo non è ritenuto fin troppo generoso e quindi arrivano queste nuove limitazioni. Secondo le autorità cinesi, visto che sta iniziando il nuovo semestre scolastico, occorre prevenire la dipendenza dai videogiochi online lamentata da molti genitori, cito, per proteggere la sana crescita dei minori.
Eh certo.
Perché noi che siamo cresciuti a pane e videogame siamo venuti su malissimo.
Beh, dai, non è che siamo proprio totalmente in dritti,
effetti,
in
no,
regola.
No, no, questo è da dire, giusto. Esperimento comunque interessantissimo, visto che da una parte metti i giovani gamer che sono abituati a trovare mille modi per eludere qualunque cosa,
certo.
E uno stato come quello cinese che ha una tradizione di controllo estremamente rigido su qualunque attività online. La domanda a questo punto è, sì, ma ok, ma come fanno? Vedo già il genitore che dice, ok, ma mi spieghi come fanno, così certo. Magari lo applico anch'io. Attenzione, la chiave sta nella precisazione giochi online.
Ah, ecco, sì, certo.
Da tempo in Cina, infatti, vige un obbligo di registrarsi come giocatori usando il proprio vero nome e cognome. Le aziende che offrono qualunque tipo di gioco online hanno il divieto di fornire accesso ai giochi a chiunque non si colleghi usando le proprie generalità autentiche. Cioè, se tu entri col nome di tuo fratello maggiore va nei guai, è un illecito. Non è che
siamo in Cina.
E quindi il controllo, fra l'altro, lo fanno le aziende stesse, che finiscono nei guai se non lo fanno. Per cui la vedo decisamente dura, sarà interessantissimo. Ovviamente i videogiochi offline, quelli che non hanno bisogno della connessione a internet, possono essere giocati senza che nessuno se ne accorga, salvo i genitori. Però qualcuno li usa ancora, c'è ancora qualcuno che gioca ai giochi offline?
Ma io sì.
Sì, tu.
Ma sono vecchio, sono boomer.
Così ho l'impressione dal tempo che ti conosco, credo che tu non sia minorenne.
Ho dei bellissimi giochi del 95, ecco. Quella è stata un'annata fantastica.
Ecco,
dai.
Precisiamo appunto che tutta questa restrizione riguarda i minori, dai 18 certo. anni in su si può giocare liberamente senza restrizioni e sarà ovviamente del tutto impraticabile controllare i giochi tradizionali, per esempio i giochi da tavolo. Vogliamo fare una partita a Monopoli, Backgammon, Scarabeo? Ovviamente i controlli non arriveranno in casa, per ora. Quelli che richiedono il coinvolgimento, questi giochi, sono quelli che richiedono il coinvolgimento dei genitori che magari erano contenti prima di parcheggiare i figli. Ah, bello, ti metto lì, gioca con lo smartphone, così io posso fare altro. E adesso invece si rendono conto che le restrizioni che hanno invocato a gran voce li obbligheranno a passare più tempo ad accudire i figli.
Il disinformatico.
Ed ora parliamo di questa frasettina che sta circolando sempre più insistentemente nel mondo virtuale, nella grande rete, ban as a service.
Sì, che non è un frutto esotico, vorrei un avocado
ricco
un
di potassio.
Sì, un avocado è un ban as a service, sì. Come lo vuole, tagliato alla julienne. Ma ecco, allora parliamo di ban as a service, sono in realtà quattro parole che però vengono collegate da un trattino, per cui è comunque la parola di internet di questa settimana. Ban as a service significa letteralmente essere banditi o bannati come servizio, cioè ci sono persone, ovviamente criminali, che offrono come servizio bandire da un social network qualcun altro. Cioè tu vai
dei killer informatici in questo senso.
Vai nei bassi fondi di internet, come facciamo tutti,
certo,
e chiedi a un criminale, per favore, quello mi sta antipatico, è un concorrente, è un rivale, un rivale sentimentale, un concorrente professionale. È diventato molto, ha un sacco di follower, è famoso su Instagram, buttalo giù. E quindi c'è un mercato di queste cose.
Ma
sì,
dai,
la gente arriva a queste perversioni.
Sì, no, veramente. Ogni volta ne scopriamo una nuova, ma è affascinante il genio dell'uomo e della donna, in certo senso. No? In questo senso, purtroppo, è un senso criminale, però.
Infatti.
Però magari qualcuno vorrebbe, non so, spegnere un profilo, tipo quello, vedo Fedez Salmo, per esempio. Potrebbero assoldare un killer di questo tipo, no?
Un ammazza profili, ovviamente è un killer nel senso informatico.
Assolutamente, certo.
Ban as a service funziona appunto in questo modo. E è importante capire come funziona questo servizio. Perché mi dice, adesso io cosa faccio? Posso essere attaccato? Cioè, qualcuno ce l'ha con me, decidono di buttarmi giù il mio account Instagram che uso per lavoro, per esempio. Molti negozi, molte attività professionali si fanno pubblicità, si fanno conoscere, tengono i rapporti con i clienti attraverso l'account Instagram. Come funziona? Senza entrare troppo nei dettagli per non dare idee a persone che potrebbero approfittarne, una delle tecniche più diffuse è questa. Il criminale crea un profilo identico a quello del bersaglio, ne copia le foto, la bio, la descrizione, quindi ne fa una copia identica, però mette tutti questi dati dentro un profilo che ha rubato a qualcun altro. E questo profilo rubato è uno di quelli verificati, quelli col bollino blu, quindi apparentemente più autorevole.
Certo.
A questo punto il criminale segnala a Instagram: "Ah, mi hanno clonato il profilo", dicendo che il profilo falso è quello originale, quello della vittima.
Sì.
Lui finge di essere quello vero e la vittima finisce per essere vista come quella falsa perché non ha il bollino blu di garanzia.
Ecco, il cavallo di Troia in un certo senso.
Esatto, quindi l'account della vittima viene accusato di essere l'impostore e Instagram invece di controllare e dire no, allora fammi vedere chi c'era prima, chi è, da dove viene questo bollino, come si chiamava prima questo account col bollino, ha cambiato nome, cosa fa? Banna direttamente l'account della vittima.
E quindi sei fregato.
Ecco, questo è un guaio. Ci sono molte altre tecniche, ma la cosa importante è che la cattiveria di truffatori non finisce qui. Infatti le vittime di questi ban, di questi blocchi, vengono contattate prontamente da qualcuno che si offre generosamente di rimettere
ma
tutto a posto.
Ma che brave persone!
Ovviamente dietro compenso. E in questo caso le cifre in gioco sono decisamente più alte. Si parla di $3,500 in su, che è una cifra che alcune persone, metti che hai 100.000 follower,
certo.
La tua attività dipende certo. dal tuo account Instagram, gente che ce n'è disposta a pagare cifre di questo genere e trovarselo bannato sarebbe un danno economico notevolissimo e quindi spesso si acconsente alla richiesta e guarda caso chi si offre di ripristinare il pagamento è in combutta con chi ha effettuato il blocco iniziale. Allora, in casi come questi, avere la password, avere l'autenticazione a due fattori non serve a nulla perché è Instagram che ti banna.
E certo.
È Instagram che deve provvedere a controllare meglio, a investigare più approfonditamente che cosa sta succedendo.
Beh, è geniale, in effetti. È geniale, certo.
Vedo una certa recondita ammirazione.
Beh, certo,
per
certo.
In effetti,
spero non capiti a me, ma qua, tanto ho migliaia di followers su Instagram, quindi non è un grande danno.
Ecco, io pubblico solo il gatto del giorno, quindi se,
è vero.
Se anche mi dovessero bannare ci rido sopra. Però seriamente parlando, dovesse capitare a qualcuno di certo. quelli che ci stanno ascoltando un problema di questo genere e da quell'account Instagram dovesse dipendere la loro attività o i loro rapporti con il mondo esterno, non c'è che una via, che è consultare il centro di assistenza di Instagram, che ha una pagina apposita per il ripristino degli account disabilitati. Tenete le dita incrociate e sperate in bene, perché non è che in questo momento funzioni granché. Dove trovate tutto questo? Presso help.instagram.com. C'è una pagina apposita, basta cercare ripristino account disabilitati.
Facile,
facile.
E in questa puntata mi sorprendi, Paolo, attivissimo, perché non hai parlato di Elon Musk e del suo robot umanoide, il suo android presentato, non posso dire una settimana fa, perché
recentemente,
esatto.
Sì, non ne parlo perché francamente la cosa, sì, vedo appunto dalla tua reazione.
Scusa, ricordo anche il fuoristrada tutto spigoloso, che fine ha fatto?
Il Cybertruck, sì, no, quello è in lavorazione, dovrebbe uscire l'anno prossimo. Okay. È versione leggermente più piccola, con i vetri che funzionano. Stavolta che non si sfondano, che però hanno resistito formalmente allo
certo,
sfondamento.
Certo,
cioè,
certo.
Prendi la biglia di acciaio, la tiri contro un vetro di un'automobile e normalmente
comunque
passa. Ma comunque è stata una scena epica quella in cui guarda il vetro antisfondamento che
certo, appunto
sfonda.
Un po' una figuraccia.
E ogni tanto capita, nelle demo succede, noi informatici sappiamo che la demo è quel momento in cui va tutto storto.
Però parlando del robot, anche in questo caso c'è stata una cosa un po' curiosa, cioè che è uscito questo androide nella presentazione davanti a tutto il mondo, praticamente Elon Musk era lì, e ha cominciato a ballare in maniera molto umana, anche un po' buffa, un po' ridicola, sì. E quello non era un robot. E
infatti era semplicemente un mimo vestito
una
con una tutina.
Sì.
Che mi dice, ma che tristezza, perché hai fatto questa cosa?
Perché se ne parla.
Esatto, il risultato.
Se ne parla.
Infatti la presentazione è avvenuta all'interno di una conferenza noiosissima, però appassionantissima per noi nerd, sull'intelligenza artificiale. Cioè ti servivano 27 lauree per seguirla, però se ti piace l'argomento dell'intelligenza artificiale, la comprensione e il riconoscimento delle immagini, il machine learning, bla bla bla, se sopravvivi alla fine c'è il robotino finto che ti fa ridere. Ma la trovata è, vogliamo, Elon Musk dice, vogliamo veramente costruirlo questo robot entro un anno, sarà molto difficile, ma noi siamo qui a divertirci, a aspettare e vedere.
E allora arrivederci alla prossima puntata. Da Alessio Rigoni e Paolo Attivissimo.
www.rsi.ch/il disinformatico per trovare tutti i dettagli, i podcast e invece disinformatico.info per avere tutti i link delle cose di cui abbiamo parlato in questa puntata.